Buongiorno a tutti e ben ritrovati in una nuova puntata di Eloquenzia. E nelle puntate precedenti abbiamo iniziato a parlare della questione della lingua e del graduale passaggio dal latino al volgare. E quando si parla di volgare, ovviamente non si può non fare riferimento a Dante, ma prima di parlare o iniziare a parlare di Dante, dobbiamo fare un attimino una premessa, no? In quella che è stata la Firenze, o meglio, in realtà la Toscana al tempo di Dante. Infatti, della seconda metà del XIII secolo e gli inizi del XIV secolo, la Toscana era una regione in pieno sviluppo sia economico che sociale, tale questo sviluppo da imporsi non soltanto in Italia, ma anche in Europa. Uno dei punti di forza che fin dai secoli precedenti caratterizzano proprio la regione, no? È sostanzialmente costituita da un'altissima concentrazione urbana. Infatti, in un territorio relativamente ristretto, no? Delineato dal bacino dell'Arno e corrispondente più o meno alla metà della Toscana odierna, si susseguono città come Pisa, Lucca, Pistoia, Prato, Firenze, Arezzo, andando più a sud, Siena, Volterra, San Gimignano. E mentre fino ai decenni iniziali del XIII secolo avevano primeggiato le città come Pisa e Lucca, una come potenza marittima, l'altra invece come città interna che era già capitale del potere longobardo e franco, a partire dalla metà del 200 invece assistiamo all'ascesa di Firenze, che nel giro di qualche decina d'anni arriva ad essere il centro più importante, il centro economico più importante dell'Occidente. E la prosperità delle città toscane si sorregge essenzialmente su alcune industrie, in particolare quella della lana. Attorno a queste industrie ruota tutta una serie di attività manifatturiere e artigianali, collaterali e minori. Un altro pilastro dell'economia è lo scambio internazionale di merci e di denaro, per cui si era affermata prima di tutte Siena, che poi dopo cede il monopolio a Firenze. Il centro fondamentale di questo assetto economico era costituito dalla compagnia. Sostanzialmente erano un gruppo di mercanti associati con delle precise modalità che mettono insieme le loro forze e quindi raccolgono capitali ingenti destinati poi ad aumentare attraverso un continuo processo di investimenti. Ciascuna di queste compagnie svolge i propri affari mediante le succursali che erano dislocate nei centri più importanti sia del mercato italiano che di quello europeo. E alle soglie del 300, attraverso un'organizzazione di questo tipo, l'attività mercantile toscana era in piena espansione e promuove anche una mobilità molto vivace sia all'interno della regione sia all'esterno, coinvolgimenti frequenti anche nella politica di altri paesi. In ambito europeo sono particolarmente intensi i rapporti con la Francia, dove tra l'altro le compagnie toscane hanno numerose filiali e frequentano con una certa assiduità anche le fiere di Champagne e di Fiandra, acquistando quindi anche credibilità e fiducia presso i sovrani. E questi contatti con l'estero potenziano anche la conoscenza del francese e del provenzale, che erano lingue che sin dal dal XII e XIII secolo, grazie anche alla precocità della loro letteratura, godevano di un grandissimo prestigio in ambito culturale. Il bilinguismo dei mercanti toscani, che comunque erano costretti per lavoro a rimanere nelle filiali d'Oltralpe per tanto tempo, porta a delle forme notevoli di interferenza linguistica, che sono anche testimoniate, no? Nelle scritture attraverso presiti isolati o effimeri. Uno degli aspetti più qualificanti dell'assetto sociale della Toscana, tardo duecentesca e primo trecentesca, è strettamente legato allo sviluppo economico e costituito dal progredire dell'alfabetizzazione, di cui tra l'altro danno prova soprattutto anche le tante menzioni di maestri impegnati su questo fronte, che sono censiti in tutta la regione, compresi anche i centri più piccoli, i centri minori. Ma l'elemento più rilevante, ed è un'assoluta novità nell'ambito del sistema scolastico occidentale, è dato dall'istituzione delle scuole o botteghe d'abaco. E queste scuole, che erano tutto laiche, organizzate talvolta dai comuni o talvolta dalla stessa classe mercantile, attraverso una didattica che per la prima volta era incentrata sul volgare, i giovani dell'età tra i 10 e gli 11 anni acquisiscono le due fondamentali competenze che sono richieste al mercante, ovvero il far di conto e saper leggere e scrivere. Nelle città toscane, quindi, le scuole d'abaco vanno organizzandosi già negli ultimi decenni del 200, quando si hanno già i primi documenti che ne provano l'esistenza sia a Siena che a San Gimignano. In alternativa all'addestramento professionale affidato quindi a queste scuole d'abaco, le scuole di grammatica e logica, di cui abbiamo comunque testimonianza, no, avviano all'istruzione universitaria dentro un curriculum di studi che resta ancora saldamente ancorato al latino. E durante tutto il 200 e anche oltre, i toscani sono anche assidui frequentatori di Bologna, che era la sede di uno studio dotato di grandissimo prestigio, soprattutto nel campo del diritto e della retorica. E quindi non mancano però anche in Toscana centri molto attivi che provvedono, insomma, a diffondere la cultura tradizionale laica e religiosa, quindi scuole di notariato, di grammatica, di diritto canonico, di teologia. E per Firenze bisogna anche assolutamente ricordare l'azione che viene svolta dai domenicani di Santa Maria Novella e dai francescani invece di Santa Croce, presso i quali si organizzano sostanzialmente delle scuole e delle biblioteche, che sono dei punti di riferimento fondamentali per l'accesso proprio alla cultura nei suoi livelli più alti. Eredi quindi della cultura tradizionale, giudici e notai, rimangono un punto di riferimento molto importante anche per la stessa classe mercantile. Infatti, con la loro attività e quindi la loro disposizione, no, a gestire i due codici linguistici diversi, quindi il volgare e il latino, loro continuano a svolgere anche un ruolo essenziale nella mediazione tra le due culture e le due lingue. E all'inizio del 300, con la traduzione del corpus statuario senese, prende anche avvio un'intensa opera di volgarizzamento degli statuti e degli ordinamenti, i comuni, le corporazioni, le confraternite e così via. Ma gli esponenti della cultura giuridica sono anche in prima fila, anche nel nell'opera di traduzione e divulgazione di testi classici e medievali. Il nome che nel XIII secolo sostanzialmente incarna il massimo grado di questa attività è quello del maestro di Dante, ovvero Brunetto Latini, che era un uomo politico e un notaio attivissimo ed ha traduttore degli scritti retorici di Cicerone e anche autore di poemetti didattici in volgare e anche di una poderosa opera enciclopedica in francese. Più tardi il testimone sarà d'accordo da Andrea Lancia, che invece è il volgarizzatore degli statuti del comune di Firenze, ma anche autore di numerosissime traduzioni, tra cui anche una parafrasi in volgare dell'Eneide. E parallelamente anche alla sua crescita economica nella seconda metà del XIII secolo, la Toscana vede anche fiorire una civiltà letteraria di grandissimo rilievo, che si alimenta sostanzialmente nel proficuo contatto con i due centri d'avanguardia della cultura volgare del primo 200. Da una parte abbiamo la Sicilia, alla cui scuola poetica erano stati attivi anche alcuni toscani, e dall'altra parte Bologna, che era sede, appunto, come abbiamo detto prima, di uno studio largamente frequentato dai toscani. E mentre la poesia, sulla scia dei siciliani dà vita ad una produzione propria in cui fa spicco la personalità di Guittone, la prosa invece sperimenta le sue possibilità attraverso tantissimi volgarizzamenti del latino e del francese e quindi anche attraverso una serie di opere originali che alla fine del XIII secolo interesseranno già diversi campi, dalla trattatistica filosofico-morale a quella storica, all'enciclopedica e alla novellistica. E quindi questa vivacità di esperienze coinvolge tutta la regione, anche se nell'insieme della produzione duecentesca si può comunque notare una più precoce vitalità della Toscana occidentale. Questo è evidente soprattutto nel campo poetico, dove tra l'altro, no, proprio per dimostrare questa intensa attività, okay, basterà semplicemente citare Buonaggiunta, Urbicciani da Lucca e non solo, no, ma anche i tanti rimatori pisani che si annoverano tra i cosiddetti siculo-toscani. E direi che per stamattina ci fermiamo qui, così poi nei prossimi giorni continuiamo a parlare in maniera più approfondita di Dante. E, chiudendo quindi quello che avete ascoltato all'inizio è Casta Diva, tratto dall'opera Norma di Vincenzo Bellini. Bellini è stato anche nominato il Cigno di Catania e questo soprannome riflette le onde aggraziate, eleganti dei suoi brani, e le curve larghe e le lunghe, lunghissime melodie che nessun altro aveva mai fatto prima, come poi affermò anche Giuseppe Verdi. Bellini sembra che cantasse arie di opere a soli 18 mesi, cominciò a studiare la teoria musicale a 2 anni e il piano a 3. È uno dei principali autori del bel canto insieme a Rossini e Donizetti e riuscì a comporre tantissimo in una vita molto, molto breve. Nasce nel 1801 e muore nel 1835. Castadiva, tratta dall'opera Norma del 1831, non è soltanto un classico del bel canto, ma è anche un ottimo esempio di come Bellini sapesse combinare le linee melodiche con il testo, producendo un effetto drammatico. Quest'aria è situata all'interno dell'atto primo, poco prima dell'apparizione di Norma, che era la sacerdotessa dei Druidi in Gallia ed era innamorata del proconsole Pollione, il capo della forza nemica che opprime il suo popolo. Hanno messo al mondo due figli, ma ora Pollione si è innamorato della sacerdotessa Adalgisa e Norma presto lo scopre. Nel frattempo il popolo si rivolge a Norma perché capeggi la ribellione contro il nemico. Lei dichiara: "Ancora non sono della nostra vendetta ed immaturi", anticipando quindi la rovina futura di Roma. E poi canta questo inno intramontabile alla luna: "Casta diva, a noi volgi il bel sembiante senza nube e senza vel". Norma quindi prega la dea di estendere anche alla terra la pace che ha creato in cielo. E, vi lascio all'ascolto dell'aria e ci risentiamo domani mattina alle 10:30, sempre su Radio Bandiera Nera.